In alcuni momenti Gesù sembra concepire la sua, quantomeno la sua missione, ecco, come un grande processo, ecco, in cui c'è evidente un avversario e inserisce questo tema della testimonianza a volte proprio in modo tecnico. E mi sembra che il brano sia ritagliato proprio con una progressione, come una gerarchia, sembra una prova missione testa. Inizialmente cita se stesso e poi cita Giovanni come una testimonianza molto umana, e di per sé le testimonianze umane, lo dice lui stesso, hanno il loro valore, ma hanno i limiti, hanno dei limiti. Quindi c'è una gerarchia, la testimonianza ancora superiore a quella di Giovanni, eppure ha dato testimonianza alla verità, alla fine del Vangelo lo dirà di un altro Giovanni, e la sua testimonianza è vera. Hanno dei limiti, quindi le opere stesse, i segni della prima metà del Vangelo sono un'altra testimonianza, la terza, e il Padre è testimone in sé, cioè il fatto stesso di averlo mandato e perché ha parlato, e introduce l'ultima grande testimonianza, sono le scritture, che Gesù ovviamente intende la legge e i profeti, quindi l'Antico Testamento. C'è quella frase terribile che è rivolta a persone che studiano le scritture, però evidentemente c'è un approccio sbagliato, ci può essere un approccio sbagliato, ci può essere un approccio che non porta frutto, anzi inganna, perché sotto c'è una volontà negativa. Questo credo che sia una terribile messa in guardia che possiamo, di cui possiamo preoccuparci anche noi. Mi viene in mente alla fine quella figura del libro di Giobbe, il Redentore che è anche un po' il Vendicatore. E Gesù pensa poi che se tutte queste testimonianze non vengono accolte, come dice da qualche parte nei sinottici, neanche se qualcuno ritornasse dai morti crederebbero, dice Abramo, no? A quel ricco che parla con i suoi fratelli, nemmeno se qualcuno risorgesse dai morti crederebbero. Però c'è quella figura del libro di Giobbe che dice: io so che il mio Redentore, Vendicatore, il mio testimone è vivo, e alla fine ci sarà quell'ultima sua testimonianza. Quindi Gesù sta guardando alla sua glorificazione. Qui non la cita, ma è la prova, è come se fosse la prova definitiva.
A me hanno colpito due cose piccole, forse marginali, e mi ha colpito al versetto 35 il fatto che di Giovanni Battista, intanto detto che è lampada, mi è sembrata un'altra immagine molto bella, come è voce della parola, così è lampada della luce, quindi sempre questo suo servizio ad un altro. E poi il fatto che appunto dice che solo per un momento avete avuto la regrave e la sua luce, che non è la cosa che è più spontanea rispetto alla luce, non dice illuminare la sua luce, vedere la sua luce, ma c'è di nuovo questo tema della gioia che Giovanni Battista stesso aveva detto, quando aveva detto che la sua gioia era compiuta. Mi ha colpito perché così della testimonianza anche severa di Giovanni Battista che leggiamo negli altri Vangeli non verrebbe spontaneo dire che è motivo di gioia, invece è così, quindi così anche questo invito alla conversione. E poi l'altra cosa appunto che c'è in questo versetto anche nell'ultimo, il tema della volontà. Dice solo che un momento avete voluto rannegarvi, dopo dice non volete venire a me. E mi ha colpito questo mettere oggi davanti a noi questo interrogante sulla nostra volontà, perché era quello che aveva chiesto all'uomo, all'uomo appunto paralitico, chiedendo se voleva guarire. C'erano un po' più chiesto, ma che senso dovrebbe avere questa domanda per uno che è malato, invece è importante, appunto cosa si vuole.
Rispetto a questo discorso che faceva Celina, anche a me ha colpito questo volere, non volere, volere rallegrarsi. Non volete venire a me per avere la vita, quindi ci possono essere anche testimonianze eccelse, vere, però se non, come dire, se non c'è questa apertura, ecco, alla vita, voler andare a lui, in qualche modo accettare queste testimonianze, che sono una più bella dell'altra, più ricche, diciamo, più profonde, più efficaci, si rimane nell'incredulità. Quindi cosa servono tutte le testimonianze se poi uno rimane fermo? In questo senso mi sembrava bello il versetto 34. Non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Forse Gesù insiste appunto a parlare con loro e a fargli vedere anche queste varie prospettive. Nonostante li conosca e sappia che, ecco, sono refrattari, sono duri, non vogliono, forse questo modo che ha Gesù manifesta proprio il suo desiderio di salvarli. Vi dico queste cose perché siete salvati. C'è una. Davvero una volontà in Gesù di adempiere la volontà del Padre, come diceva poi il versetto 30, che è quella appunto di salvare tutti, e fino alla croce, ecco, che sarà il momento supremo, ecco, del suo non poter far nulla, ma anche di una testimonianza suprema di come lui fa la volontà del Padre. E quindi questo è il modo forse che ha anche di cambiare la nostra volontà, in un certo senso, di far sì che il nostro cuore si apra e vada più in profondità, ecco, non voglia solo un rallegramento temporaneo, ma una vera conversione, altrimenti appunto sembra che la testimonianza sia del tutto non accettata, non considerata.
Momenti delineati dalla conclusione del testo, cioè lo ascoltare le scritture da una parte e venire a me per avere la vita, sembrava di vedere i due momenti dell'Eucaristia. Appunto, è necessario che ascoltare le scritture, anche l'ascolto, approdi pure a venire a Gesù, insomma.
Aggiungo soltanto un'osservazione riguardante le opere che Gesù compie, perché le stiamo vedendo in questa prima parte del Vangelo di Giovanni, quindi in particolare i due segni di Canaan, la purificazione del Tempio, e la guarigione dello storpio, del paralitico, alla piscina Gesù di queste opere dice che sono un dono che il Padre gli dà e sono infatti le opere che il Padre mi ha dato perché io le compia. E Gesù vive personalmente tutto come un dono, anche le cose che fa e anche le cose che deve fare. Vive dunque anche i precetti come un dono che segna la sua relazione d'amore col Padre. E poi mi sembra che collegato a questo Gesù continui a parlare del Padre che lo ha mandato, per esempio alla fine del versetto 36,